Iniziamo questa seconda parte di presentazione dell'Annuario Italiano dei Diritti Umani. Sono Antonio Papisca, ho la direzione, diciamo, responsabilità anche legale dell'Annuario Italiano dei Diritti Umani. A mia volta ringrazio tutti per la partecipazione a questo evento, ringrazio anticipatamente gli illustri colleghi che sono qui a questo tavolo, in particolare il professore Umberto Leanza, la professoressa Ersilia Spatafora, il professor Massimo Panebianco, la dottoressa Barbara Terenzi, il dottor Maurizio Caprara del Corriere della Sera. E questa parte di presentazione avrà questa articolazione. Dirò io alcune parole, qualche riflessione vi proporrò iniziali, poi non è scritto nel programma, ma mettiamo ora i loro nomi nel programma. Idealmente ci saranno gli interventi di tre dei ricercatori, redattori dell'annuario, già menzionati all'inizio dal professor Mascia, quindi il dottor Cofelice, il dottor De Perini, la dottoressa Pividori, quindi per brevi interventi che segnaleranno alcuni dati contenuti nell'edizione 2012 dell'Annuario Italiano dei Diritti Umani. Poi ci saranno gli interventi, come da programma, dei colleghi. E consentitemi quindi di iniziare, ho sintetizzato quello che avevo in mente in due paginette scritte, quindi per ragioni di tempo vi leggerò queste paginette, però all'inizio consentitemi di sottolineare un aspetto, per così dire, grafico, se volete, che ha a che fare col bello e col messaggio di speranza e di fiducia. Cioè la copertina dell'annuario e di tutte le edizioni successive porterà sempre l'immagine della città ideale. È l'immagine che vogliamo per l'Italia nel mondo, quindi un messaggio di umanesimo e di umanesimo integrale. Tra l'altro consentitemi, qui ci sono tanti illustri presenti, ma abbiamo anche la presenza di leaders, di Musicians for Human Rights, movimento molto interessante che si sposa bene con, diciamo, quella che è la identità di questo annuario dei diritti umani. Allora, le riflessioni che dicono un po' la filosofia che sta dietro a questa nostra intrapresa. Noi partiamo da degli assunti che sono oggi ampiamente condivisi da reputata dottrina internazionale, cioè i diritti umani ineriscono alla persona, così come esplicitamente proclama l'articolo 1 della Dichiarazione Universale. E i diritti umani, per dirlo con Amartya Sen, sono il padre del diritto, non sono il figlio del diritto. Quindi c'è questa, diciamo, posizione metagiuridica dei diritti umani. Però i diritti umani, che quindi preesistono alle istituzioni e preesistono allo stesso jus positum formale, i diritti umani per essere garantiti hanno bisogno di jus positum, cioè di positivizzazione giuridica, e quindi, diciamo, in soldoni, leggi, convenzioni internazionali, ratifiche delle convenzioni internazionali, e i diritti umani hanno bisogno per la loro garanzia non soltanto di atti giuridici, atti legislativi, ma anche di politiche, politiche pubbliche, politiche sociali, eccetera. E la realizzazione dei diritti umani, di questo siamo profondamente convinti, penso tutti qui dentro, costituisce oggi il fine principale, anzi la stessa ragion d'essere dello Stato, ragion d'essere, Una volta si diceva necives ad arma veniant, questa è la ragione, ma no? Perseguimento di tutti i diritti umani per tutti, questa è la ragione d'essere degli stati. Come sottolineano, guardate, due documenti molto importanti di società civile, che è bene non dimenticare. Carta 77, che era fatta da persone sensibili ed esperti, e da carta 08. Sto studiando queste due carte proprio questi giorni, coincidono anche nel sottolineare questo aspetto, diritti umani e ragion d'essere degli stati. Quindi la nostra attenzione nel fare l'annuario per gli aspetti istituzionali. E conoscere che l'Italia è inserita in un sistema mondiale e regionale europeo di norme, principi e organismi che sono consonanti con la prima parte della nostra Costituzione e ne rafforzano l'attualità e la cogenza, è, non può non essere, motivo di gioiosa sicurezza. Nel mondo interdipendente e globalizzato, denso di sfide, di conflittualità, ma anche di opportunità positive, non navighiamo nel buio, non galleggiamo amnioticamente. C'è la bussola sicura. E insieme con la bussola ci sono le case comuni istituzionali, case comune di tutti i membri della famiglia umana, linguaggio della Dichiarazione Universale, dall'ONU al Consiglio d'Europa, dall'Unione Africana all'ASEAN, eccetera. Non siamo soli. Il piccolo villaggio mondiale ha delle case comuni. E appunto la bussola, che è il diritto internazionale dei diritti umani, ci obbliga a stare insieme e operare insieme per rispettare la vita e la dignità di tutte le persone e competere a livello internazionale e mondiale ad bonum facere, ad bonum facendum, scusate, ad bonum facendum. Questo è il senso che dovrebbero avere devono avere le best practices per la coesione sociale e l'inclusione ai vari livelli da realizzare nel solco dell'ordine sociale internazionale preconizzato dall'articolo 28 della Dichiarazione Universale. Dunque, guardando proprio all'immagine dell'annuario, Gaudeat Italia, nella consapevolezza di essere parte di un sistema di sicurezza umana, human security, saldamente ancorato ai principi dell'etica universale. Per la realizzazione dei diritti umani è indispensabile educare e insegnare, come proclama la Dichiarazione Universale. Quindi occorre apprendere, conoscere, informare, essere informati. Obiettivi dell'annuario. Occorre conoscere come gli Stati, nel nostro caso l'Italia, si collochino all'interno del sistema universale, del sistema europeo dei diritti umani. Quali gli obblighi assunti, quali quelli inadempiuti, come vengono adattandosi l'ordinamento interno e l'apparato dello Stato e della Repubblica, con quali strumenti normativi, quali public policies, eccetera, eccetera. I diritti umani nei dibattiti e nelle prese di decisione in sede parlamentare, quali ricadute di questo discorso dei diritti umani a livello subnazionale, quindi nei comuni e nelle regioni, diamo risalto anche a questo aspetto nell'annuario. Quale ricaduta nei programmi di educazione scolastica ed extrascolastica, formale, informale, non formale. E con grande gioia abbiamo qui tra di noi, e la esprimo questa gioia, la professoressa Fichelli del MIUR, che tanto si sta adoperando sul piano nazionale perché cresca e si sviluppi l'insegnamento cittadinanza e Costituzione, avendo al cuore dei programmi i diritti umani. E ripeto, al Centro Diritti Umani dell'Università di Padova abbiamo deciso di contribuire a rispondere agli interrogativi che ho appena evocato, mettendo in opera questo nostro mezzo di conoscenza, intrapresa certamente ambiziosa nei suoi intendimenti di servizio al Paese. Quindi non è uno strumento di denuncia, non è uno strumento, diciamo, di movimentazione, eccetera. Noi facciamo il nostro dovere, quali accademici, quali studiosi, eccetera, però consapevoli del tipo di lavoro che facciamo e quindi con senso di responsabilità, oltre che intellettuale, anche civica. Quindi le finalità dell'annuario, e mi ripeto qui, sono essenzialmente pedagogiche e didascaliche. Esposizione di concetti e dati è realizzata con linguaggio semplice e di agevole comprensione. Allora, in conclusione di queste brevi parole, coerenti con l'approccio della sicurezza gioiosa e della legalità alta, perché panumana, legalità panumana, quella dei diritti umani, per descrivere il rapporto dell'Italia con gli strumenti e gli organismi di garanzia internazionale, di garanzia del diritto internazionale dei diritti umani, noi usiamo nell'annuario il termine dialogo, come l'Italia dialoga col Consiglio d'Europa, come l'Italia dialoga col Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, come dialoga con i treaty bodies, come, ripeto, gioiosa legalità, perché legalità alta. E le varie sezioni tematiche dell'annuario, dalla normativa internazionale ed europea alla giurisprudenza nazionale e internazionale, dagli apparati specializzati a livello internazionale e nazionale, eccetera, eccetera, tutta questa parte è preceduta da un'introduzione intitolata L'Italia e i diritti umani nel 2011. L'annuario 2012 si riferisce all'empirico, l'evidence dell'anno precedente. In questa introduzione noi cerchiamo di offrire alcune riflessioni che mettono a fuoco sia gli aspetti positivi sia le criticità presenti nel quadro nazionale. E l'introduzione si completa per quella che è già stata citata anche dal Ministro Terzi, si completa con l'agenda italiana dei diritti umani, cioè una sorta di prontuario di cose da fare e che ci servirà per operare aggiornamenti nelle edizioni che seguiranno. Quindi noi siamo nell'ottica ovviamente con l'annuario del perficiendum, del semper perficiendum. Quindi noi, anche spero dagli interventi che ci saranno anche della sala, cerchiamo di apprendere, di avere dei consigli per migliorare le nostre cose. L'agenda italiana vuole essere questo strumento e nelle nostre intenzioni è una sorta di carta di identità, o se volete una carta di credito dell'Italia da usare nella comunità internazionale e ovviamente anche all'interno del nostro paese. Nel redigere l'agenda, e chiudo, cerchiamo di raccogliere quella che chiamerò la sfida delle due facce della stessa medaglia. Si tratta cioè di verificare se gli adempimenti di natura strettamente giuridico-formale, per esempio, come dicevo all'inizio, la ratifica di convenzioni e protocolli, se a questi adempimenti si accompagnino anche coerenti politiche pubbliche e misure positive. È chiaro che questa parte è molto delicata, censire un'impresa quasi impossibile, ma insomma tenteremo di perfezionarla, censire politiche pubbliche, politiche sociali coerenti con gli obblighi giuridici internazionalmente assunti. Allora, le due facce della statualità dei diritti umani sono lo Stato di diritto e lo Stato sociale, fra loro interdipendenti e indivisibili, come lo sono i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali. Questo principio dell'interdipendenza e indivisibilità dei diritti umani è un principio che ha una base ontologica molto forte, cioè è l'integrità dell'essere umano, anima, corpo, spirito e materia. Diritto alla libertà di associazione, ma diritto alla casa, diritto al lavoro, diritto all'educazione, diritto, tutto questo risponde, ripeto, alle esigenze vitali dell'essere umano come essere integrale. Allora, io invito ora a quel microfono, e quindi con grande piacere, a turno per i loro brevi puntuali interventi, innanzitutto il dottor Andrea Cofelice. I nostri collaboratori qui, diciamo, sovrintendono a parti specifiche dell'annuario, come date intuire, ovviamente.